la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti iniziamo la nostra newsline, la prima di questa settimana. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio, poi con me arriverà anche Raffaele Palumbo e come anticipato avremo ospite oggi nei nostri studi l'assessore del comune di Firenze Andrea Giorgio. Ma andiamo per ordine come di consueto, e soprattutto il lunedì e anche il venerdì ci interessano particolarmente le previsioni del tempo sul fronte lavorativo per il primo caso e sul fronte, insomma, del weekend per il secondo. Roberto Valorani dall'AMA, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
E allora, cielo grigio e poi?
Sì, cieli grigi, inizia la settimana con un po' ancora l'afflusso di aria umida dai quadranti occidentali, aria nel complesso mite, non succederà granché tra oggi e domani. La notizia più importante è che qualche pioggia in più domani ci sarà sul centro-nord della regione, specie le zone settentrionali, e aumenteranno i venti occidentali in maniera piuttosto consistente dalla sera di domani, con mareggiate soprattutto a nord dell'isola d'Elba. La prima parte della settimana appunto un po' variabile, con aria a tratti un po' più umida, mentre un peggioramento più consistente è atteso nella seconda parte della settimana. Tra mercoledì e giovedì affluirà aria più fredda e instabile dal nord Europa, torneranno le piogge in maniera un po' più diffusa su tutta la regione, ancora forti venti occidentali, caleranno le temperature soprattutto da giovedì e potrà tornare la neve anche in Appennino.
Grazie per queste informazioni che articoleremo nel corso della settimana. Adesso una breve pausa e poi torniamo con voi.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
La luce.
La città del teatro, Cascina, Pisa. Venerdì 22 novembre, Alice, interprete prediletta di Franco Battiato in Master Songs, un concerto in cui abbraccia le più celebri canzoni del cantautore siciliano e omaggia grandi autori italiani come De André e Guccini. Venerdì 22 novembre alle 21 alla città del teatro di Cascina, Pisa. Prevendita circuito Ticket One e presso il teatro. Info lacittadelteatro.it.
Controradio.
Andiamo a dare uno sguardo ai giornali locali di oggi, alle principali notizie. Innanzitutto vi diamo conto di quanto avvenuto in piazza Poggi. Ieri c'era l'incognita meteo rispetto alla partecipazione per l'assemblea del collettivo ex GKN. Invece in mille hanno confermato il loro sostegno. Ex GKN, assemblea in piazza con Germano e Raimo. Dalla Repubblica, La Nazione, dalle pagine interne, ex GKN in mille per l'assemblea. La lotta va avanti, ora il consorzio. Dicevamo, presenti anche Elio Germano e Cristian Raimo, non possiamo restare sospesi, il virgolettato. Dall'assemblea è emersa la volontà che la lotta vada avanti, questo quanto riferito dal collettivo. Ci prepariamo a resistere all'inverno, ha concluso l'assemblea. Chiediamo la nascita di un consorzio industriale per dare gambe al progetto di riconversione ecologica della fabbrica. Di taglio alto, dalla Repubblica, negozi e piccole imprese record di chiusure in Toscana, meno affari, debiti, 360 le aziende sparite nei primi sei mesi del 2024, la quarta regione in Italia, i dati dei registri consegnati in tribunale per avviare la procedura di liquidazione. La Nazione invece apre con la pubblicità sui palazzi, guerra al TAR, il regolamento del comune vieta la pubblicità sui ponteggi dei restauri privati in Piazza della Signoria, ma il colosso dei lavori sponsorizzati fa ricorso al tribunale amministrativo a marzo la discussione. Invece ci occupiamo di non un caso di cronaca, in realtà di una cronaca che sta andando avanti da molto tempo, da troppo, portando all'esasperazione i cittadini riuniti nel comitato di cittadini attivi di San Jacopino, che hanno annunciato nuove iniziative di mobilitazione perché non si fermano le spaccate nell'area di San Jacopino a Firenze. Noi siamo in collegamento con Simone Gianfaldoni, presidente del comitato. Ben trovato, buongiorno. Allora, nulla di nuovo sotto il sole, anzi sotto il cielo grigio, anche se di per sé c'era una speranza rispetto anche a una modalità, un rafforzamento di presenze, di controlli sul territorio. Il tema sicurezza è al centro, insomma, delle, anche degli annunci, ma anche degli impegni. In arrivo 130 agenti, questo quanto emerge anche dal post G7 sul turismo a margine negli annunci di Santanchè rispetto all'interlocuzione con Piantedosi. Ma cosa sta succedendo, Gianfaldoni, a San Jacopino?
Che sta succedendo? È quello che ormai da tempo stiamo subendo con pochi interventi da parte chi deve tutelarci la sicurezza. C'è stata una raffica già dalla scorsa 10 giorni a questa parte di spaccate ai negozi, alle attività commerciali non indifferente. Siamo già a 10 contate, qualcuna anche due volte è stata risentata anche dopo alla stessa attività. E che qui anche i commercianti stessi ce lo dicono, qui è inutile, si fa altro che segnalare, denunciare la situazione, però nessuno prende provvedimenti, no? Non vediamo uno scatto in più per il nostro quartiere forte, ecco, come dire, diamo una risposta forte contro questo sistema che sta andando veramente a ledere proprio i nervi dei cittadini e dei commercianti.
Nel Mirino, giovedì scorso, un locale di via Bellini dove è stata spaccata la vetrata e portato via il fondo cassa. Vi sentite, dicevamo, la decima in 10 giorni, vi sentite dei cittadini di serie B rispetto alle pianificazioni dei rafforzamenti che in certe zone calde si stanno verificando?
Ma certamente a questo punto ce lo domandiamo e ce lo diciamo tutti. Cioè, San Jacopino è proprio al limite di tutte le aree controllate con l'ordinanza prefettizia contingente, è stata fatta dopo l'arrivo di ministro Piantedosi. Tutto bene, perché Cascine, Stazione, Fortezza, la zona lì, tutto intorno lì. D'accordo tutti, siamo, però visto e considerato come già vivevamo i problemi grossi che avevamo, ecco, ci è sembrato un po' siamo rimasti un po' basiti subito, insomma, infatti vediamo cosa sta succedendo adesso.
Cioè, ecco, vi aspettavate di essere inseriti, insomma, nell'elenco delle strade prioritarie?
Certamente sì, perché già in quel periodo, in quel tempo, noi stavamo già, eravamo proprio, succedeva di tutto, fra furti, fra spaccio, scippi dei telefoni, cioè veramente è un momento completamente complicato già lì.
Allora, noi abbiamo, come anticipato, tra poco alle 9 con noi l'assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Giorgio. Una domanda, una richiesta che vorreste rivolgergli e brevemente anche un'anticipazione rispetto a iniziative che vi dite siete pronti a rimettere in strada, addirittura a bloccare, insomma, le strade.
Certo, allora all'assessore noi ci abbiamo già parlato e lo ringraziamo di averci ricevuto, questo è successo una 20 di giorni fa, però ecco, vorremmo chiedergli attenzione, ma non attenzione solo sulle parole, sulla carta, perché alla fine poi dopo questo si tratta, tutti ci dicono Pagliacopino è attenzionata, ma noi l'attenzione non si vede proprio niente, cioè noi si può vedere proprio fisicamente girare, vogliamo vedere le divise proprio, cose che non stiamo vedendo. Vogliamo che anche la Polizia Municipale ci dia una mano, perché è successo come al Campo di Marte, come nell'ultima volta alla stazione, che poi subito dopo, il giorno dopo, la Polizia Municipale ha cominciato a controllare tutti, la sera, la notte.
Gianfaldoni, in conclusione, volete dare un appuntamento o state ancora pensando a che tipo di iniziativa mettere in campo?
No, ma allora stiamo organizzando, salvo che insomma ci sia un cambiamento di rotta da parte dei controlli, da parte di tutte le, chi deve intervenire fortemente, allora possiamo un attimino retrocedere e rimandare ancora più avanti. Comunque è per sabato prossimo, dobbiamo decidere la via, ma insomma dovrebbe essere o Punta le Mosse o Via dei Redi, e invitiamo anche l'assessore Gioggio o l'amministrazione comunale, perché noi siamo quelli che non vogliono criticare ma vogliono collaborare e vogliamo collaborazione. A noi ci piacerebbe anche l'amministrazione sia presente qualora si facesse questo sit-in o flash mob.
Solleciteremo anche noi, grazie a Simone Gianfaldone, ci riaggiorneremo per l'iniziativa del Comitato di Cittadini Attivi di Sagliacopino. Buona giornata. Alle 8:17 minuti la buttiamo in politica come ogni lunedì con Tommaso Ciuffoletti. Buongiorno, ben trovato Tommaso.
Ciao cara, buongiorno.
Tanti temi, poco tempo, andiamo per ordine, davvero l'ordine cronologico. Il post G7 del turismo, ne abbiamo parlato abbondantemente, abbiamo seguito i lavori, gli annunci, i dibattiti, le mobilitazioni. Tommaso, secondo te quanto rimarrà a Firenze delle promesse e degli impegni annunciati da Santanchè e anche da Funaro? Le K-Box sembrano essere diventate le star stigmatizzate e anche a questo punto dal futuro breve, ecco, rispetto a Firenze, ma non solo.
Sì, quello sì, le K-Box, d'accordo, però diciamo, come dire, quello sono un po' un fenomeno laterale rispetto al centro della questione, che abbiamo intenzione veramente di fare una legge quadro nazionale, abbiamo veramente intenzione di dare più poteri ai sindaci come ci è stato chiesto. Se tu leggi il documento finale di questa riunione, appunto, dei ministri del turismo dei paesi, sembrerebbe di sì. Se però poi tu ascolti le dichiarazioni della ministra, assolutamente no. Quindi è curioso anche che ci sia questa distanza fra un documento che viene approvato alla fine di questi giorni di dibattito e quello che invece in ultimo la ministra Santanchè, tutto sommato, continua a dire tra le righe, sì, qualche piccola concessione rispetto al fatto che in alcuni posti, in alcune città, il turismo può creare dei problemi, ma per il resto siamo chiari, l'approccio della Santanchè al tema è un approccio briatoresco, da più ce n'è meglio è. Con questo approccio briatoresco temo che il problema vero, al di là delle K-Box, che è appunto quello di dare un ordine, un minimo di criterio la gestione dei flussi turistici e anche maggiori poteri dei sindaci laddove questi presentano dei problemi nella città, mi pare, credo che rimarrà lettera morta.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che l'ultimo podcast di Raffaele Palumbo, Cosa è successo, è proprio dedicato a una riflessione su tutti questi temi che stavamo sollecitando, ascoltabile su Spotify e sui nostri canali crossmediali. Veniamo al sondaggio che tanto sta facendo discutere, viene detto, della CGIL sulle regionali, con Renzi centrosinistra giù del 19%. In realtà le anticipazioni sono state fornite dal Tirreno su un sondaggio incaricato da Anteprima. CGIL Toscana avrebbe dato solamente i dati, però è un sondaggio che sta facendo, sta alimentando insomma la tensione tra AVS e Italia Viva, con PD, con il PD nel mezzo, e naturalmente stiamo parlando di un possibile campo largo in questo caso per quanto riguarda le regionali toscane.
Esatto, un sondaggio che pare suggerire che fra gli iscritti della CGIL non vi sia una grande simpatia nei confronti della possibilità che Renzi si presenti nella coalizione che ricandiderà, e anche questa poi rimane, viene messo diciamo una sorta di piccolo punto di domanda, probabilmente Eugenia Giani alla prossima tornata regionale delle elezioni dell'anno prossimo, che anche qui però si starà a vedere se saranno fatte a giugno, insomma comunque in primavera come da tradizione, o se, visto appunto che la scorsa volta si era votata a settembre, rimandarle appunto a dopo l'estate. Tanti punti interrogativi, una certezza però c'è, che effettivamente no, forse non serviva neanche questo sondaggio per stabilire che a buona parte del popolo, più della sinistra del lavoro, mettiamola così, o comunque quello sindacale, forse è meglio, la sinistra sindacale, non Renzi non sia esattamente il paladino dei propri entusiasmi, però e così come per certi versi un po' più in piccolo, ma neanche Gianni lo è. In realtà Gianni l'ha commentata positivamente dicendo: l'altra volta avevo ancora meno
vede ancora sempre meno il lato positivo Gianni, vede sempre, è un fiducio, è un ottimista di natura, possiamo dire.
Guarda, considerato che poi oggi è lunedì, adesso si va al lavoro, questa cosa dell'ottimismo del lunedì, guarda Eugenio, ti voglio prendere quasi in parola. Bene, dall'altra parte, come dire, io ugualmente fossi Renzi non mi sorprenderei troppo di questa cosa. Poi rimane anche il fatto che, come sappiamo tutti, come sappiamo bene, un conto sono i sondaggi, un conto sono anche diciamo le non simpatie che tu riscuoti, un conto è poi quando arriva il momento del voto. Il momento del voto è quando realmente, di fronte alle varie opzioni in tavola, uno è chiamato a scegliere, e poi bisogna anche vedere, al di là delle simpatie e delle antipatie, uno a volte vota anche in base ad altre questioni. Quindi, come dire, non stai simpatico, immagino tu lo sapessi, guarda avanti.
E vedremo in casa Partito Democratico come verrà gestita questa tavolata che continua insomma a vedere ai poli opposti AVS e Italia Viva. Ma dal punto di vista invece delle altre regioni di cui si attende a partire dalle 15 lo spoglio, parliamo naturalmente di Emilia Romagna ed Umbria, i renziani si sono nascosti nelle liste civiche, possiamo dire, a sostegno dei candidati di centrosinistra, una sperimentazione di campo largo che vedremo che risultati darà. Per ora c'è il risultato di un'affluenza prevedibilmente, ma comunque molto bassa.
Esatto, brava, perché abbiamo alle spalle il caso della Liguria, dove la scelta di, tra virgolette, fare fuori Renzi, poi uno può avere le mille analisi e interpretazioni, però pagare non ha pagato, perché tu hai perso la regione più importante su cui dovevi puntare per questa tornata di regionali, la seconda forse più importante, dove la prima è l'Emilia Romagna. In poche parole, ad oggi i dati sono quelli politici, e che non ti puoi permettere di perdere, parlo dal punto di vista del centro-sinistra, non ti puoi permettere di perdere l'Emilia Romagna. Ragionevolmente sarebbe stato bello tentare un assalto anche all'Umbria, complice il fatto che di recente è cambiato il sindaco, la sindaca di Perugia, però ecco, il quadro non sembra più roseo, anche alla luce di un'affluenza che effettivamente, se nelle scorse tornate regionali in quelle regioni era un'affluenza che credo in entrambi i casi aveva superato il 60%, è vero che ci abbiamo ancora questa mezza giornata di lunedì per votare fino alle 15, ma storicamente la seconda parte del voto, quello del lunedì mattina, primo pomeriggio, non è mai foriera di grandi flussi di persone che si affollano a votare, probabilmente c'è il rischio che rimangano sotto il 50%, come del resto per l'appunto è stato anche in Liguria, dove non si è arrivati oltre, mi sembra, il 46-47%. Non un bel dato per il centro-sinistra, si tratta veramente di non ci si può permettere di perdere l'Emilia-Romagna e l'Umbria, speriamo, anche se non è facile.
Ti riporto sul territorio toscano con un Tomasi che si dice pronto. Tomasi punta forte sugli elettori delusi, temo solo noi. Quanto emerso dalle dichiarazioni durante un'intervista a Canale 50, non importa se si voterà l'anno prossimo nel 2026, noi ci saremo e la campagna elettorale è già partita, dunque sempre più lontana l'ipotesi delle primarie. E un Tomasi, come lo leggi in questa spinta in avanti?
Ma che ha ragione, che il più grosso, come dire, limite, il più grosso vulnus, i più grossi inciampi sono quelli che il centrodestra può mettere sul suo cammino dovuti alle litigiosità interne, cosa che tipicamente la associamo al centrosinistra, no? Come dire, sembra quasi che qui il centrodestra abbia preso ad esempio il centrosinistra nel mettersi tra i vari partiti a farsi un po' di piccoli dispetti l'un l'altro. Non ha mai portato molto buono al centro-sinistra questo tipo di atteggiamento, fatico a pensare come possa portare buono al centro-destra, e appunto questo candidato, almeno per ora in pectore, del centro-destra, Tomasi, giustamente dal mio punto di vista dimostra ancora una volta che di politica qualcosa mi sembra che ne capisca, che questo effettivamente può essere l'inciampo più rischioso sulla sua strada.
Un'ultima curiosità, insomma, voglio portarti sulla vicenda, lo scenario della squadra di governo di Trump che sta andando delineandosi, preoccupando moltissimo i democratici, anche i repubblicani moderati, ben raccontata nella cronaca internazionale da Popolare Network, ma nella scorsa settimana c'è stato una sorta di catena, diciamo, di Sant'Antonio di chi diceva che si stava togliendo da X in segno di protesta rispetto a un Musk che incide e come vediamo anche in modo evidente riesce a condizionare anche la politica italiana, oltre a provocare tumulti planetari e a decidere le sorti degli stati in conflitto grazie ai suoi satelliti.
E come? Allora, sulla squadra ricordiamoci sempre che quella che viene proposta al presidente poi deve essere votata dalla Camera Alta, e quindi secondo me ci sono almeno un paio di nomi fortemente a rischio di non essere poi come dire investiti realmente di questo ruolo che per ora è soltanto in pectore. Non parlo di Musk, non parlo per esempio del senatore Rubio, non parlo di altre figure che hanno appunto un percorso che normalmente li porterà nella casella governativa a cui sono destinati. Parlo di chi ha delle pendenze giudiziarie molto gravi, rispetto alle quali credo non si farà finta di niente. Credo e spero, ragionevolmente. Quindi vediamo a gennaio come si mette la questione. Quanto all'uscire da X di Elon Musk, come al solito, no? Sono queste cose che poi prendono subito una salsa un po' alla matriciana, diventano un po' quelle cose, allora anche mio zio esce da X che non c'è mai stato e diventa un po' una grande butata, anche perché rispetto, diciamo, ai numeri di un social che peraltro è uno dei più piccoli tra i grandi per numeri,
i meme, no, che girano, mi si nota più se esco o non esco, insomma, poi tutto quello può essere i social che bravissima, si autoalimentano anche dei non social, diciamo, ecco, è tutto un circo non mediatico ma social sicuramente.
Brava, che poi tu annunci di uscire dal social di Elon Musk attraverso il social di Zuckerberg. Ora, se ti sembra che di là sia tanto meglio, sappi che i dati che ti sono stati sottratti, anzi che tu molto spesso hai ceduto, sono stati usati per delle porcate anche dal buon Zuckerberg. Quindi mi fa ridere che tu esca dal social di Musk, me lo annunci sul social di Zuckerberg col petto tutto tronfio, mi fa un po' sorridere.
E allora io ti saluto con due messaggi che ci riportano invece a Renzi, perché i nostri ascoltatori sul punto, insomma, sono sempre molto attenti, ma si sta ancora a discutere se Renzi debba stare in coalizione dopo che è stata persa, come sappiamo, la Liguria. Oppure Silvano ci scrive, vediamo, ecco, meglio da soli, con Renzi mai, conoscendolo diventeremo ricattabili. Cosa ne pensi?
Vedi, sono due messaggi, se leggo bene il primo, che vanno in senso opposto, perché nel primo il riferimento alla Liguria è l'averlo avuto fuori ci è costato per poche migliaia di voti poter vincere la regione, dall'altro invece c'è una posizione più io, lui, non lo voglio e punto, non mi smetto a fare discorsi di utilità politica dell'averlo in squadra o meno. E sono due strade. Una è già stata percorsa in Liguria, l'altra è una strada che più o meno nascostamente viene percorsa oggi nelle elezioni di Emilia Romagna ed Umbria in maniera un po' nascosta. Vediamo che strada prende la Toscana e poi, fino a che non vedremo i risultati, avremo tutti ragione.
Vediamo che strada prende la Toscana. Gianni Tommasi dalla Padella alla Brace, ci scrive Francesco. Vedremo che strada avrà preso l'Emilia Romagna e l'Umbria nei risultati e con gli aggiornamenti da Popolare Network nel corso della giornata. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo.
Grazie a te Chiara, buona giornata.
Popolare Network, Popolare Network.
Radio Popolare, il giornale radio delle 8:30 con Diana Santini e Sara Milanese, il giornale radio.
E 30 minuti Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie.
Sul Libano, Israele ha lanciato la notte scorsa una serie di raid aerei sulla città di Nabatieh e in tutta la regione circostante che si trova nel sud del paese. Fonti di stampa lo definiscono uno degli attacchi più violenti dall'inizio dell'aggressione. È stato centrato un centro commerciale, si contano decine di morti, di cui 8 paramedici, ma il dato non è ancora definitivo. Sarebbe stata colpita anche la capitale Beirut. Questi attacchi arrivano mentre gli Stati Uniti sono al lavoro per cercare di negoziare un cessate il fuoco. Poche ore fa Hezbollah avrebbe aperto sulla proposta di tregua con Tel Aviv. L'intesa non è ancora stata raggiunta. Domani nel paese è atteso l'inviato della Casa Bianca Amos Hochstein per riesaminare alcuni termini della proposta.
Intanto nella notte a Gaza raid israeliani hanno colpito l'area di El Mawasi, indicata dall'esercito come safe zone per i profughi. L'attacco ha causato 4 morti, 2 erano bambini. Secondo fonti mediche locali, ieri i bombardamenti hanno causato oltre 100 vittime in tutta l'enclave. Oggi del conflitto a Gaza torna a occuparsi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Durante la sessione sarà presentato il rapporto del Comitato Speciale dell'ONU che dichiara i metodi della politica bellica israeliana coerenti col genocidio.
La Russia ha lanciato una serie di attacchi sull'Ucraina durante la notte. Dalla regione di Kursk sono stati sparati 11 droni e almeno 3 missili che hanno colpito la regione di Sumy, Ucraina. Ci sarebbero almeno 10 vittime secondo alcune fonti, ma la notizia non è confermata ufficialmente. L'attacco arriva a poche ore dal via libera di Joe Biden a Kiev per l'uso di missili di lunga gittata per colpire il territorio russo. Il presidente ucraino Zelensky attendeva luce verde da mesi. La scelta della Casa Bianca però sta suscitando polemiche e reazioni sia all'interno degli Stati Uniti che a livello internazionale, in particolare dagli Stati Uniti lo staff del presidente eletto Donald Trump, che si insiederà tra 2 mesi, ha duramente criticato la decisione.
Urne aperte in Emilia Romagna e Umbria fino alle 15 di oggi. Ieri sera alle 23 aveva votato rispettivamente il 38 e il 36% circa degli elettori. Il dato non è paragonabile con le scorse consultazioni, perché allora si votò su un solo giorno. Nel pomeriggio inizierà lo spoglio con gli occhi puntati sull'Umbria, considerata contendibile.
Sarà il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prossimo presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. A meno di colpi di scena sarà eletto oggi, dopo la mediazione portata a termine ieri da Elly Schlein e la dirigenza del PD. Spetta infatti al Partito Democratico, che ha una solida maggioranza tra i sindaci eletti, indicare un nome. Nei giorni scorsi si era aperto un conflitto tra lo stesso Manfredi e il sindaco di Torino, sempre del PD, Stefano Lorusso. Manfredi sarà dunque a capo dell'ANCI, Lorusso entrerà, questa la contropartita, in segreteria.
Scuole chiuse, lezioni da remoto nella capitale indiana Delhi, alle prese con un tasso di inquinamento dell'aria che supera di 60 volte i limiti consentiti. La città conta 30 milioni di abitanti. Oltre alla chiusura delle scuole, le autorità hanno invitato chi non ha necessità a non uscire di casa, hanno vietato l'ingresso ai camion, tranne quelli che trasportano beni essenziali. Le polveri sottili si accompagnano a una fitta nebbia che ha ridotto al punto la visibilità da causare ritardi negli aeroporti. Tra le cause principali di questa situazione ci sono gli incendi nei campi negli stati dell'Ariana, del Punjab e dell'Uttar Pradesh. Oltre 34 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 9.30, grazie per l'ascolto. A più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Firenzuola e Via 1 Variante, verso sud tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. In A11 permangono code per priorità esterna che non riceve tra Via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola, e code a tratti per traffico tra Pistoia e il bivio con la 1, il tutto in direzione Firenze. Siamo alla Fipini per incidente, 3 km di coda tra Empoli e San Miniato in direzione Livorno, sullo stesso tratto in carreggiata opposta, rallentamenti per curiosi. Verso Firenze inoltre code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci per gli spostamenti mattutini. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze possibili disagi per incidente segnalato in piazza Dalmazia. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Dal 18 novembre 2024 nei territori di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica cambia numero.
Il nuovo numero unico è 116-117, gratuito, accessibile e multilingue.
Per conoscere la data di attivazione del nuovo numero unico negli altri territori, visita la pagina regione.toscana.it/116-117. Campagna informativa promossa da Regione Toscana.
Le Case del Popolo, un presidio sociale e democratico. Convegno sui luoghi per la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale del Paese. Interventi di Gianni Biagi, Arnaldo Marini, Angelo Romeo, Marzia Frediani e Roberto Bianchi. A seguire, tavola rotonda sulle Case del Popolo e la trasformazione sociale urbana toscana. Conclude il presidente della Regione, Eugenio Giani. Sabato 23 novembre alle 16 alla Casa del Popolo dell'Impruneta, iniziativa di Assa Archivio Sergio Sozzi Architetto, Casa del Popolo di Impruneta e ARC.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 22 novembre alle 21, Macbeth Banquet, di e con Luca Radaelli. Tra pentole e fornelli, il dramma di Macbeth diventa una ricetta di ambizione e rovina. Un monologo intenso con musica dal vivo.
Attesa la prima regionale del nuovo spettacolo Tanti Sordi, Polvere di Alberto. La Frosini Timpano, compagnia premiata e acclamata sulla scena contemporanea, rappresenta con ironia il mito dell'italianità, che è Alberto Sordi. Venerdì 22 novembre, ore 21, al Teatro delle Arti di Lastra Assigna. Prevendite Ticket One. Info teatropopolaredarte.it.
Il 18 novembre è la giornata europea per l'uso consapevole degli antibiotici. Un uso sbagliato di questi farmaci può provocare l'antibiotico resistenza, cioè rendere i batteri resistenti agli antibiotici. Come evitarlo? Usali solo se prescritti dal tuo medico o per i tuoi animali dal veterinario. E segui tutte le indicazioni che trovi su regione.toscana.it/usocorrettoantibiotici. Campagna promossa da Regione Toscana.
Contro Radio.
across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead.
Queste sono le musiche Jimi Hendrix scalda,
sono
Raffaele.
Quelle che ci piacciono,
ci piacciono, servono, sono veramente necessarie anche in questa fascia della nostra newsline, che è informazione ma anche buona musica. Quando possiamo ci prendiamo dei piccoli spazi. Alle 8:40 minuti però lo spazio è dedicato come ogni lunedì a notizie dalla Piana con pianonotizie.it, questa collaborazione che caratterizza la stagione autunno-inverno ma proseguirà anche in primavera, perché insomma i nostri ascoltatori ce ne sono tanti nella Piana fiorentina, nei comuni di Campi, Calenzano, Signa, Lastrassigna, Sesto Fiorentino, andando anche verso Prato. E allora buongiorno al direttore Pierfrancesco Nesti.
Buongiorno Chiara, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Pierfrancesco, buongiorno. Facciamo un punto veloce
buongiorno.
Tema che abbiamo trattato nelle scorse settimane, che riguarda la questione della salmonella. Che possiamo dire ad oggi?
Sì. Possiamo dire che l'ultima novità, c'è stata una conferenza stampa sabato mattina di tutti i consiglieri di Fratelli d'Italia, dei vari comuni dove la vicenda della salmonellosi ha colpito. E si sono ritrovati a Sesto per chiedere chiarezza sui numeri che sull'attività dell'azienda dal punto di vista chiaramente della ristorazione. Credono che i numeri forniti a livello ufficiale non corrispondono a quelli poi reali dei casi dei bambini, e per questo hanno chiesto chiarezza e presenteranno anche chi una mozione e un'interrogazione ai rispettivi consigli comunali.
Questo per quello che riguarda la salmonella. Ma molte altre questioni.
Sì, mi chiedevo, Pierfrancesco, questo rafforza in qualche modo la mobilitazione che invece sul fronte famiglie e genitori sta andando avanti?
Ma assolutamente sì, perché parlando sempre dei numeri, loro dicevano che, sempre in base ai dati che hanno a loro disposizione, chiaramente quello che dicono loro, i dati forniti dalle famiglie che si sono riunite in una class action non corrisponderebbero a quelli forniti dalle istituzioni, per intenderci, a livello ufficiale.
Al momento stiamo parlando di oltre 200 casi, ma forse appunto non è così, sono di
24.
Più. Ecco.
Questi sarebbero i numeri
forniti
che
dall'assessore
Comitato
Bezzini.
Dai genitori, scusa. Sì, dall'assessore Bezzini, scusami Chiara, sì, scusami.
Quindi sarebbero
di più? Secondo i genitori sarebbero molto più alti, sì, assolutamente.
E allora, è una vicenda questa che non finirà qui, avrà sicuramente degli sviluppi, vedremo sia sul fronte sanitario, politico, anche istituzionale, sempre il discorso anche che è un tema caldo, quello del servizio mensa, la progettazione di un in-house che dovrebbe riguardare e coinvolgere anche Firenze. Funaro aveva confermato che i tempi non verranno, insomma tutto ciò non inficerà quello che è il percorso dell'amministrazione fiorentina, vedremo, perché insomma il clima di preoccupazione e di incertezza certo non aiuta. Ma veniamo a una iniziativa che invece ci incuriosisce molto, Raffaele, perché non capiamo in cosa possa...
Sta già ridendo.
Sì, come se...
No, perché stiamo parlando di un test per capire lo stato del suolo a Sesto Fiorentino. E fin qui
è interessantissimo. Solo che è stata promossa dall'amministrazione comunale come il mutanda test. Ci vuoi spiegare, abbi pazienza, Francesco?
Allora, no, scusatemi se sorrido. Quando ho visto la notizia per la prima volta ho sorriso anche io, poi ho capito che in realtà è una cosa estremamente seria, perché attraverso delle mutande di cotone che sono state piantate dove c'è la casa della natura a Quinto Basso, verranno poi dissotterrate a primavera, e in base a quelle che saranno le condizioni di quello che resta di queste mutande di cotone o dei calzini, perché poi si potevano portare anche dei calzini, si potrà capire qual è lo stato il livello di biodiversità del suolo dove viviamo.
Cioè, facciamo un passo indietro, c'è stata una vera e propria call verso i cittadini sestesi per portare le proprie mutande,
sì,
sabato.
Sì, assolutamente sì, c'è stato un invito a partecipare sabato pomeriggio a questa iniziativa. Ora devo ancora verificare che riscontro ha avuto, cioè, però devo verificare ancora qualche riscontro, che riscontro ha avuto.
Ma anche noi, per capire attraverso degli scienziati la correlazione tra mutanda e rilevazione della biodiversità, che ci sembra un'innovazione da premio Nobel, in qualche modo.
Più che la mutanda penso il cotone.
Certo, forse avevamo un po' la notizia, ma di per sé, diciamo, strategicamente l'amministrazione l'ha azzeccata, nel senso che ha destato l'attenzione su un tema, invogliando anche a una partecipazione che parte da un approccio ludico, satirico, per arrivare insomma a un contesto
serio.
Anche perché, ora a parte le battute, insieme alle mutande sono stati piantati degli alberi che chiaramente con il passare del tempo cresceranno e porteranno ulteriore verde sul territorio, e quella è la cosa più importante.
Naturalmente. Andiamo un attimo a Campi, per favore, se siete d'accordo, per cercare di capire quale sarà il futuro del centro di salute mentale a Campi Bisenzio.
Anche qui un tema che abbiamo seguito, che però rimane nell'incertezza, più che una fumata bianca o nera c'è ancora una conferma di una fase di stallo.
Assolutamente, io nei giorni scorsi ho incontrato i familiari dei pazienti che frequentano il centro di salute mentale. Ricordiamo che era ospitato all'interno della ASL, è rimasta alluvionata, attualmente c'è una soluzione provvisoria con i pazienti suddivisi fra Campi e Signa. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro dei familiari con gli assessori dei comuni di Campi, di Calenzano e Signa, che sono quelli di riferimento per il centro di salute mentale, e per il momento non, come hai detto bene voi, siamo in una situazione di stallo, non è stata trovata nessuna soluzione. È stato prospettato di dare più locali a disposizione all'interno della pubblica assistenza in via Orlì a Campi, dove già adesso ci sono un bel gruppo di pazienti, però si pensa che fino a gennaio queste stanze in più non possano essere disponibili. Quindi mi capite, tanti pazienti dai tre comuni, si parla di 3.000 persone, 250
c'è un bel numero.
250 la settimana, poi considera anche 30 operatori, riunioni, incontri, anche la privacy avrebbe bisogno di essere rispettata. Capite bene che le soluzioni provvisorie adottate fino adesso non soddisfano e non possono soddisfare i familiari di chi usufruisce del centro di salute mentale.
Certo, assolutamente, e teniamo alta l'attenzione anche noi, perché davvero delle risposte non solo ai pazienti, alle loro famiglie, ma anche agli operatori devono arrivare. Ma ci interessava condividere con te una riflessione anche sul report dedicato alla sicurezza, alla criminalità a Signa. Questo in relazione naturalmente abbiamo aperto con la questione delle spaccate in Saglia Copino, che non si fermano nonostante i piani, i monitoraggi, le forze messe in campo per quanto riguarda il capoluogo. Invece su Signa ci sono dei dati abbastanza positivi.
Allora, i dati positivi sono quelli relativi alla diminuzione dei reati, che sono passati da 765 nel 2023 ai 565 nel 2024, però fino al mese scorso, perché il vertice in prefettura con i comuni c'è stato nei giorni passati. Quello che incuriosisce è l'aumento dei furti in abitazione e nelle auto, che sono passati rispettivamente da 39 a 59 e da 4 a 17. Quindi, se da un lato il numero complessivo dei reati sul territorio sembrerebbe calato, a destare preoccupazione fra i cittadini soprattutto l'aumento dei furti nelle abitazioni. Ora immaginatevi sui social cosa non possa avere scatenato la pubblicazione di questi numeri, di tutto e di più, perché chiaramente c'è chi difende a spada tratta l'operato dell'amministrazione e chi di contro dice Signa non è un comune sicuro, insomma un po' come succede dappertutto, c'è chi si schiera da una parte e chi si schiera da quell'altra. Certo è che un numero consistente in meno di reati in un anno non è poco, è da tenere assolutamente in considerazione.
Però questa tipologia di reati predatori la rende più simile a uno spaccato come quello fiorentino, insomma, criminalità di strada e situazioni di vandalismo che vengono attuate per raccattare pochi spicci nella macchina, diciamo.
E insieme però furti in appartamento per rubare, come dire.
No, ti dicevo, anche i reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti sono aumentati. I numeri sono minori, da 6 a 12, però comunque sono raddoppiati.
E infatti, comunque sono le tre questioni che destano particolare preoccupazioni in questi momenti.
E di cui evidentemente parleremo, non potremo fare almeno anche tra poco alle 9, quando sarà nei nostri studi l'assessore alla sicurezza del Comune di Firenze Andrea Giorgio, ma anche all'assessore alla mobilità. Dunque tanti i temi caldi. 342 81 04 111 per i vostri messaggi. Grazie a Pier Francesco Onesti di Piana Notizie. A lunedì prossimo.
Buona settimana.
Rainy afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, 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 I can't let you go. All my life
but I miss you.
Tra 6 minuti Andrea Giorgio, l'assessore del Comune di Firenze, con deleghe molto importanti. Parliamo di sicurezza, parliamo di mobilità, parliamo di tranvie, insomma questioni naturalmente di enorme interesse concreto per la città, sarà con noi, potrà rispondere anche alle vostre domande perché sarà in diretta tra poco nei nostri studi. Però come è andata sabato? Perché sabato c'era la prima giornata di radio aperta per l'iscrizione al Conto Radio Club del 2025. Il Conto Radio Club dal 2000, da 24 anni, è l'associazione che sostiene la nostra emittente, che sta sul mercato in un modo molto originale e che vive, non sopravvive, ma vive grazie anche alle proprie ascoltatrici e ai propri ascoltatori che, devo dire, orgogliosamente e non senza spesso dissenso, e questo è il sale di tutta l'operazione, guai se non ci fosse, ci sostengono e ci permettono di andare avanti, di fare delle cose, speriamo, di la più alta qualità possibile, nella consapevolezza che, come dire, Controradio è un SRL, però sta sul mercato per quello che riguarda la pubblicità, per quello che riguarda la progettualità, i rapporti con le istituzioni, in un modo che spera e cerca e si sforza di essere originale, interessante, fuori dal mainstream, molto ancorato a dei temi e a dei valori molto forti che noi cerchiamo comunque di portare avanti nel nostro lavoro quotidiano e con eventi speciali che punteggiano di volta in volta il nostro anno. Com'è andata sabato?
E com'è andata, Raffaele? È andata, possiamo dire, bene, nel senso che la partecipazione c'è stata, è stata davvero una radio aperta anche ai microfoni, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono venuti, hanno portato la loro testimonianza per invogliare altri ascoltatori, il pubblico, e spiegare anche come molti si siano anche riavvicinati. C'è stato, sì, un percorso anche di recupero, insomma, diciamo, di volontà non solo di ascolto ma anche di comprensione dello strumento tessera, quanto è importante per sostenere davvero le attività della radio in tutto il suo mondo, dalle risorse umane alla qualità dei contenuti e della compagnia che facciamo nel senso più vivo del termine. A volte abbiamo detto siamo la colonna sonora, forse anche qualcosa di più, perché cerchiamo sempre di fornire una sorta di cassetta degli attrezzi sia dal punto di vista informativo che musicale, poi uno ne fa l'uso per creare la propria opinione nei vari ambiti.
Le volte anche interpretativo, anche dove abbiamo bisogno di bussole, siamo noi i primi a cercarle. Molte ascoltatrici, molti ascoltatori naturalmente hanno apprezzato e apprezzano moltissimo anche il nostro sforzo che noi abbiamo chiamato cross mediale, cioè quello di cercare di stare nel mezzo radiofonico, naturalmente in maniera analogica e digitale, i podcast, dunque il DAB, quello di cercare di stare sui social con la app, le nostre trasmissioni che è possibile anche vedere, la Controradio Web TV, che per una radio è un impegno, uno sforzo di grande qualità ma anche di grande
e ce la mettiamo fatica. Tutta, lo stiamo dimostrando, no?
In quello anche che con tu Giorgio, stai dicendo. Saremo con l'assessore Andrea Giorgio, saremo in video, no, non saremo in video,
no, sarà un face to face radiofonico in maniera tale che ci possa anche essere una velocizzazione nei messaggi che arrivano, perché comunque insomma la cross medialità ha il suo fascino rispetto alla radio, ma la radio insomma comanda,
immediatezza,
diciamo,
non c'è dubbio.
E allora ci scrivono: buongiorno Controradio, bellissimo essere tornati a invadere la radio, buonissimo il panettone, tornerò a prenderne un altro. Benissimo, questo ci conferma la qualità di un prodotto sul quale, diciamo, abbiamo investito la promozione di quest'anno, questa limited edition del panettone di Controradio, ma soprattutto noi vogliamo investire nel ricordarvi controradioclub.it, perché vi aspettiamo i prossimi sabati, venerdì il 23, cioè sabato 23 sarà il secondo la seconda occasione di radio aperta, vi aspettiamo in orario d'ufficio come sentite anche dagli spot 10, 13, 16, 19, ma soprattutto se non potete e volete sostenerci, c'è il nostro sito dove poter fare direttamente la tessera, rinnovarla, regalarla, dare una visionata a tutti i gadget che ci sono, i tradizionali, quelli nuovi, controradioclub.it. Siamo partiti per tempo quest'anno, Raffaele, a volte siamo un po' in ritardo, un po' a ridosso del Natale. Natale col fiato corto, vogliamo arrivare al Natale sinceramente con una sicurezza maggiore, sì, con un bel risultato. La partecipazione di questa prima radio aperta c'è stata, è stato diciamo un abbocco di un qualcosa che speriamo possa portare a una buona annata.
In ogni caso andate su contrario.it perché lì trovate le notizie aggiornate in tempo reale, le notizie che riguardano la musica, riguardano il mondo della cultura, però lì trovate anche il banner per contrarioclub.it, per cui se non potete venire fate la tessera online oppure chiamateci, anche perché tra le altre cose è diventato molto semplice insomma fare la tessera online, per cui non c'è problema.
Sono le 9, ci avviamo alla conclusione con questo sottofondo un po' olistico, perché ripensandoci Controradio è un po' olistica, no? È pensata a misura d'uomo dei nostri bisogni, senti come la sto mettendo bene.
Misura uomo, misura di donna e della sua interezza, come la filosofia olistica.
Ascoltiamoci, ascoltatevi e sostenete Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Il Glut ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso.
Sabato 23 novembre i Non Voglio Che Clara tornano sul palco per un evento imperdibile con i brani più amati della carriera. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30. After show DJ set, ingresso gratuito per i soci Glu US Africo.
Alla 50 giorni arriva il Festival di Cinema e Donne edizione 45. Dal 20 al 24 novembre alla Compagnia di Firenze, anteprime, proiezioni e talk per conoscere il cinema delle più apprezzate registe internazionali. Ospiti Margaret Von Trotta, Sonia Bergamasco, Céline Sciamma, Jasmine Trinca e Piera De Tassis. Info e programma cinemalacompagnia.it. Una serata al cinema con Critico per un giorno, iniziativa della compagnia e Controradio. L'invito speciale per il socio del Controradio Club per vedere un film in anteprima alla compagnia e poi recensirlo. Mercoledì 20 novembre alle 20:30 per il Festival Cinema e Donne Ingeborg Bachmann, Journey into the Desert di Margaret Von Trotta, alla presenza della regista. La storia della relazione sentimentale fra la poetessa, scrittrice e giornalista austriaca Ingeborg Bachmann e lo scrittore Max Frisch. Mercoledì 20 novembre alle 20:30 Ingeborg Bachmann, Journey into the Desert, per Critico per un giorno al Cinema La Compagnia di Firenze. Prenota a club@controradio.it.
Continua l'esplorazione del Grande Nord con un eccezionale tour invernale della Lapponia. Oltre il circolo polare artico fra Norvegia e Svezia si visitano Tromsø, Narvik, Kiruna e anche le due capitali, Oslo e Stoccolma. Il Grande Inverno Scandinavo, un viaggio proposto da Controradio e Controradio Club. Dal 15 al 23 febbraio nella natura selvaggia lappone, fra viaggi in slitta e fattorie sami, la crociera sui fiordi e la caccia all'aurora boreale, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Iscrizioni fino al 10 dicembre o ad esaurimento posti. Scopri tutto su controradio.it, banner Grande Inverno Scandinavo.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. Venerdì alle 9 su Controradio. Controradio.
Passate da 4 minuti, sempre negli studi di Controradio e Newsline. Buongiorno al nostro ospite, l'assessore Andrea Giorgio, con noi, ben trovato.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Assessore Andrea Giorgio, come dicevamo, ha con sé delle deleghe di...
di peso,
le porto sulle spalle,
che riguardano temi molto, molto sentiti, molto discussi, ma temi che hanno a che fare con la vita quotidiana delle persone. Quindi in questo c'è anche forse una soddisfazione poi nel vedere le cose accadere o non accadere. Parleremo ad esempio del fatto che anche chi ha protestato contro le K-box famose ha visto una risposta in tempi molto rapidi, e questo è stato una cosa di grande interesse. Però Chiara, forse vale la pena partire dalla settimana che ci lasciamo alle spalle, che sono una settimana importante per la nostra città.
Sì, le riflessioni, ma anche le iniziative, gli eventi sia sul fronte politico che di mobilitazione sul territorio, che hanno avuto a che fare con il futuro del turismo anche in una città come Firenze, sono andati in parallelo con una riflessione anche sulla sicurezza, non solo sul decoro, non solo sulla gestione economica o culturale della città o abitativa. Ecco, da questo punto di vista, come entra in campo il suo intervento?
Intanto la riflessione che è stata fatta attorno al G7, perché purtroppo nel G7 questa discussione è stata messa completamente da parte con delle dichiarazioni bizzarre anche degli esponenti del governo, che forse dopo qualche giorno in cui si sono resi conto che la discussione era una dentro e una fuori, hanno provato a riallacciare un filo. Ma quella discussione ha a che fare con la sicurezza in tanti modi. Per le questioni che noi leghiamo più direttamente alla sicurezza, ma anche per altre. Ad esempio, per quelle che leghiamo direttamente alla sicurezza, la protesta contro le keybox è una protesta che ha anche a che fare con la paura dei cittadini, perché l'utilizzo delle keybox rende impossibile quello che è una norma, e quindi quella del riconoscimento della persona a cui viene affittata l'appartamento e della sua denuncia presso la prefettura e la questura. Questo è un tema importante che noi mettiamo in campo e su cui abbiamo chiesto una riflessione avviandola assieme alla prefettura, perché non è una questione che riguarda le fissazioni di un'amministrazione, è una questione che riguarda migliaia di persone che stanno in palazzi dove ci sono appartamenti che vengono affittati a non si sa chi, senza procedure di riconoscimento, e questo è un problema serio. Ma ha a che fare con la sicurezza anche da altri punti di vista, che spesso sono meno collegati, ma la sicurezza è una questione di percezione del proprio posizionamento. Ad esempio, hanno a che fare con la sicurezza di potersi pagare una casa in affitto o di potersi pagare una casa. Hanno a che fare con la sicurezza sul lavoro, perché c'è tutto un settore che lavora qui intorno, che spesso è lavoro povero, lavoro grigio, addirittura lavoro nero. Ha a che fare con la vita delle persone. Dicevi tu, le deleghe che io ho hanno a che fare con la vita delle persone. Sì, ma tutto quello che accade in città ha a che fare con la vita delle persone. E noi non possiamo pensare, come dice qualcuno di destra, che la libertà di fare quello che ci pare con i nostri beni possa cozzare in maniera così violenta contro la qualità della vita delle persone.
Poi sono le stesse persone che invocano la sicurezza, eccetera, cioè un massimo del liberismo e il massimo però del controllo sociale. Vi siete sentiti in questi giorni, forse uso una parola forte, un po' soli rispetto a quello che è avvenuto? Lei prima diceva la discussione al G7 è una discussione molto autoreferenziale per alcuni versi, dove appunto il comune non è invitato, il G7 per definizione è un incontro tra ministri, eccetera. Però vi sentite a un certo punto di aver detto qui dobbiamo vedercela da noi?
Beh, sono anni che pensiamo di doverci vedere da noi. Il problema è che non abbiamo la possibilità di farlo. Noi al governo non stiamo chiedendo di regolamentare il settore, noi al governo stiamo chiedendo di offrire a chi governa le città e che quindi conosce bene l'impatto, che è diverso da territorio a territorio, del turismo sulle nostre città, di poter intervenire su alcune cose. È una richiesta che peraltro deresponsabilizza il governo ad un intervento diretto, permette di ascoltare quello che accade e quindi di prendere provvedimenti diversi da una parte e da quell'altra, certo. Perché Firenze non è una città media della Toscana, non è Lucca ad esempio, hanno bisogno di cose diverse. È giusto che non sia una legge nazionale, ma che sia la possibilità che il governo dà di intervenire come risposta. Ci siamo sentiti soli? Sì, ma fuori da quel palazzo c'erano tantissime persone che con noi stanno discutendo di queste cose, che inviteremo agli stati generali sul turismo che la sindaca ha lanciato e con cui discuteremo di come fare in modo che il turismo sia un valore aggiunto per la nostra città e che non rischi di sconquassarne la vivibilità. C'è un dato che ci scordiamo sempre, perché poi quando parliamo di turismo sembra che Firenze sia la città dei turisti. A Firenze il turismo pesa poco più del 10% del PIL. Noi abbiamo bisogno che quel 10% non impatti stravolgendo la vita delle persone nella quotidianità, perché quello riguarda casa e lavoro.
Questa cosa è molto interessante, perché alle volte è stato facile nascondersi dietro un dito e dire: ragazzi, guardate, purtroppo è così, perché il turismo ha un peso così grande e noi non ci possiamo fare niente, l'economia della città. E invece questo è un passaggio molto interessante.
Ma in questo raddoppio dei cittadini che di fatto quotidianamente vivono la città in tutti i suoi servizi, la questione sicurezza è stata legata con un appello forte anche pre-campagna elettorale, insomma viene da lontano, rispetto alla necessità di forze dell'ordine. Sono state annunciate proprio nei giorni del G7 le incrementazioni, 130 agenti che dovrebbero arrivare. Lei ha subito messo le mani avanti, perché il timore è quello che si faccia pari in una situazione in cui i pensionamenti, forse solo quelli riusciranno ad essere coperti, quindi poco cambierà poi nella percezione anche che i cittadini hanno sul territorio.
Io non è che ho messo le mani avanti per scetticismo o per un'impuntatura politica, io ho detto le stesse cose che hanno detto i sindacati di polizia, che sono usciti praticamente in contemporanea quando sono uscito io, chiedendo esattamente la stessa cosa, chiedendo che le nuove forze dell'ordine, di cui abbiamo tanto bisogno, perché vogliamo, come stiamo già provando a fare insieme alla prefettura, che le nostre piazze, le nostre strade siano più presidiate, che quelle forze dell'ordine siano in più. In più vuol dire che non possono coprire quelli che se ne vanno, perché negli ultimi anni ne abbiamo perse centinaia, perché quelli che andavano via non venivano rimpiazzati. Oggi a noi non basta dire rimpiazziamo chi va via, a noi oggi serve un aumento della presenza sul territorio. Per parte nostra abbiamo preso un'iniziativa importante, perché 10 giorni fa abbiamo assunto 100 nuovi agenti della Polizia Municipale, entro la primavera ne assumeremo altri 100, questi sono in più. Abbiamo lavorato per istituire la Polcascina, abbiamo lavorato per mettere in piedi tutta una serie di iniziative, perché io lo dico tutte le volte in Consiglio Comunale all'opposizione di centrodestra, la sicurezza non è una roba su cui si può fare campagna elettorale. Perché il giochino che fanno da 2 anni, da quando sono al governo, di speculare sulla sicurezza per prendere i voti e poi aumentare i problemi con l'inazione o con azioni sbagliate come le modifiche delle leggi sull'immigrazione, è una cosa che prende in giro le persone. Noi abbiamo promesso di lavorarci, ci stiamo lavorando, lo facciamo con un nostro modo di fare, perché accanto al presidio e al controllo ci stiamo mettendo anche la vitalizzazione delle zone e una maggiore vivibilità di queste aree. Certamente chiediamo di non essere presi in giro.
Ma questi agenti sapete già quando arriveranno? È già previsto un comitato per l'ordine e la sicurezza per pianificare poi la loro operatività? Porrete delle ulteriori esigenze dal territorio? Citavamo in anticipazione di Newsline il caso San Jacopino. Avete ricevuto il comitato dei cittadini, però stanno raggiungendo una nuova esasperazione che gli fa dire: sabato torniamo in piazza.
Allora, noi abbiamo letto di questi agenti dai profili social del ministro Piantedosi e da una dichiarazione arrivata prima della pubblicazione da parte di Fratelli d'Italia della sezione locale. Dopodiché noi continuiamo a collaborare, perché pensiamo che la collaborazione istituzionale sia nell'interesse della città, e continuiamo, visto che la sicurezza è una prerogativa della prefettura, che è un ufficio ministeriale sul territorio, a farci portavoce dei cittadini in quei contesti. In quei contesti io porto e condivido spesso lettere e richieste che raccogliamo assieme ai presidenti del quartiere, tra i centri commerciali, tra i comitati, per provare a portare lì dentro quelli che sono i problemi della città, perché io e la sindaca in quel contesto stiamo a sedere in un luogo dove si costruiscono le strategie per la sicurezza urbana, e in quel contesto siamo i portavoci dei cittadini. Poi per quello che possiamo ci mettiamo a disposizione, perché la prefettura e la questura coordinano attività dove partecipa anche la polizia municipale, proviamo a dare anche dei segnali come abbiamo fatto sulla Polcascina, proviamo a chiedere cose che vengono fatte anche, tipo il presidio del territorio è migliorato e aumentato dalla discussione che abbiamo fatto 1 mese e mezzo fa, e quindi io credo che questo sia il modo giusto. Per quello che riguarda le vicende particolari, quello che accade su San Copino, noi abbiamo fatto una serie di interventi anche negli scorsi giorni, abbiamo un presidio praticamente costante, abbiamo chiesto un impegno maggiore già alla prefettura. Credo che a San Copino ci sia però una ipersensibilizzazione rispetto a alcune vicende. Ci sono dei temi complicati, ad esempio il palazzo occupato via Gagliano è un elemento problematico, e il giardino lì sotto è un contesto complicato, è un giardino che abbiamo appena rifatto, l'abbiamo appena rifatto investendoci dei soldi, vogliamo che sia vissuto dai bambini, dalle bambine, dai nonni, dai genitori, non certo che diventi un bivacco, ma abbiamo bisogno in quel contesto di una mobilitazione anche da parte dei cittadini che si riprendono gli spazi. Noi siamo disponibili a impegnarci al massimo, come già stiamo facendo, per permettergli di fare questo. C'è bisogno però che anche loro facciano qualcosa. In questo fatemi valorizzare il lavoro che sta facendo il CCN di Piazza San Jacopino, perché in Piazza San Jacopino c'è un centro commerciale naturale che funziona, che sta organizzando iniziative, che sta organizzando mercatini, che sta organizzando delle feste in piazza, che rende quella piazza vivissima. Anzi, invito tutti e tutti ad andarla a vedere quella piazza e andare a vedere che in una San Jacopino che 15 anni fa, quando io andavo all'università, era invivibile, adesso è pieno di ragazzi, il pomeriggio, la sera ci sono i genitori che prendono il gelato lì in piazza, ci sono gli anziani che leggono il giornale ai tavolini. È un contesto che è migliorato. Per migliorarlo ancora di più serve portarci più persone, più controlli e più persone, quindi tutti in San Jacopino.
Tra poco ci sposteremo a parlare di mobilità, che è l'altro tema forte della trasmissione di questa mattina. Idee per un podcast, un ascoltatore ci scrive, Frank, lo ringraziamo, scrive: e il resto, che può essere il titolo del podcast, rispetto al 10% del turismo, capire le economie cittadine per quell'altro 90% oggi, nell'epoca della deindustrializzazione, anzi che è alle spalle peraltro la nostra deindustrializzazione, che cos'è quell'altro 90% dell'economia della città?
Questo darebbe una rappresentazione aderente alla realtà di una prospettiva anche per la città.
Sì, io credo che la nostra discussione in città sia condizionata dal fatto che la maggior parte dei media abbia sede dentro il centro storico e che quindi siano più abituati a guardare quello che hanno intorno della realtà. La nostra città è il centro storico, certamente, perché è un luogo iconico, ma la nostra città sono Novoli, le piagge, l'Isolotto, le Cure, tutti i quartieri della città dove vivono molte più persone del centro storico. E guardate, basta vedere i dati. Noi abbiamo sempre raccontato questa cosa, che il centro-sinistra e il Partito Democratico erano il partito della ZTL. Noi ci manca poco in ZTL e perdiamo le elezioni, ma abbiamo i quartieri popolari dove stravinciamo le elezioni. E le stravinciamo perché abbiamo garantito servizi, qualità della vita, ascolto, risposte. Quello è un mondo che lavora poco con il turismo, ma lavora tanto in altri settori, nei servizi, nella manifattura, nella produzione. Io credo che provare anche a fare un giro con le redazioni oltre il centro storico sarebbe utile a rimettere al centro della discussione la città reale, che è fatta sì del quadrante UNESCO, ma che ha intorno qualche decina e decina di chilometri quadrati di spazio, che forse sono poco rappresentati, ma che hanno una dignità e una forza che trae nel futuro della città.
E che trovano nell'intermodalità, nel sistema dei trasporti, davvero un vaso comunicante che potrebbe cambiare anche il dialogo tra queste parti di Firenze.
Sì, il tema ad esempio della costruzione delle nuove linee tranviarie risponde a questo, cioè come faccio a far sentire ai fiorentini una città? E l'investimento che è stato fatto non soltanto guardando a Firenze, perché poi abbiamo anche questa percezione ridicola che il confine, che è una linea immaginaria tracciata a livello amministrativo, sia un confine per la vita delle persone. Non è così, noi abbiamo centinaia di migliaia di persone che quotidianamente muovono oltre il confine della città, nei comuni limitrofi, e immaginare una tranvia che arrivi in quelle zone è la più grande operazione di costruzione di un'unica città. E un'unica città è quello di cui abbiamo bisogno, perché che senso ha discriminare i ragazzi che studiano a Firenze, lavorano o vivono a Bagnaripoli, che senso ha discriminare quelli che stanno a Pontassieve? Abbiamo bisogno di costruire un sistema che risponda con le infrastrutture a quella che è già una realtà. Le persone si muovono, si spostano per lavoro, per studio, per interessi, per fare le cose.
E dunque la VAX come sta procedendo? Le linee invece, appunto, anche la discussa linea di Campi Bisenzio, come va avanti?
Allora, la VAX è l'esempio di una linea autocentrata, mettiamola così, che fa il percorso centro-centro, dopodiché è un prolungamento importantissimo, perché ci avvicina di molto al centro, e tutti quelli che anche oggi continuano il sabato e la domenica a dire che in centro si deve andare con la macchina, forse avranno una risposta, perché c'è un parcheggio con più di 1000 posti al parterre e con qualche centinaio di metri in tranvia si potrà essere nel cuore del centro storico in maniera molto semplice, e questa sarà una soluzione importante. Però poi ci sono tutte le altre tranvie. La VAX entrerà in esercizio, spero, il prima possibile. Si è istituita e si è insediata la commissione, stanno facendo le prove. Appena avranno modo di darci nulla osta tecnico, cominceranno il esercizio, che è il giro dei tram senza persone a bordo, che potrà durare una decina, una quindicina di giorni, e poi sarà aperta la nuova
quando vedremo questa cosa?
È una cosa che non dipende da noi, nel senso che la commissione è una commissione nominata dal ministero, dove c'è anche il comune e dove il comune sta partecipando e cercando di fare in modo che tutto sia il più veloce possibile. Anche perché, anche perché vogliamo che le fiorentine e fiorentini per la prima volta quest'anno possano andare a fare quello che gli piace tantissimo, perché è bellissimo viverci il nostro centro storico sotto Natale, andare a comprare i regali e andarci in tram, così fanno un regalo ai loro amici, ai loro familiari, ma anche all'ambiente.
Naturalmente il tram non può andare dappertutto, c'è anche un tema di fare raggiungere il tram a chi vi abita lontano.
Questo è un elemento centrale, per cui noi siamo impegnati accanto alla realizzazione delle nuove linee, e risponde anche a Chiara, partiranno i lavori sulla 321 per Bagno a Ripoli, e quando a Campi avranno deciso dove far arrivare il capolinea, magari anche per Campi, però diciamo, abbiamo messo al centro della nostra riflessione sia l'infrastruttura, la nuova infrastruttura, che il bisogno di rimodificare l'adduzione alle tranvie, rafforzando gli autobus come elemento di accompagnamento alle tranvie, e rafforzandoli mettendo al centro i quartieri, perché c'è bisogno di quello. Sto incontrando i presidenti di quartiere per vedere assieme a loro alcune modifiche da fare alle linee. Ci sono linee che vorremmo che fossero più frequenti, altre che vorremmo avessero anche altri itinerari, alcune possono essere accorciate. Insomma, dobbiamo fare un lavoro importante di ristrutturazione del servizio degli autobus, lo stiamo facendo, nel frattempo li abbiamo incentivati di molto, siamo arrivati quasi a 12.000 abbonamenti con il bonus TPL anche quest'anno. Stiamo mettendo però a piedi anche un'altra cosa, perché abbiamo tutta una serie di persone che può utilizzare magari il mezzo, magari la tranvia, magari anche autobus su linee forti, ma che ci deve arrivare, e per questo abbiamo messo in campo la possibilità di avere le bici in sharing, quelle di RedMovie, gratis per tutti quelli che hanno l'abbonamento ai mezzi pubblici. Il che vuol dire che uno può prendere sotto casa una biciclettina, sbloccarla, arrivare alla fermata più vicina, lasciarla lì e prendere il mezzo.
Abbiamo conto proprio di diversi ascoltatori e ascoltatrici che già ne stanno facendo uso, tra l'altro in particolar modo nella generazione più giovane, che aspettava questa possibilità di mobilità, diciamo, intermodale, anche economicamente più accessibile. Parcheggio di Villa Costanza, in tanti veramente ci chiedono un'implementazione della situazione della tranvia, che è sempre piena di turisti, perché è un parcheggio, come diceva la sindaca Sereni, che ha avuto successo, c'è stata una risposta positiva, ma forse anche lì l'impronta e l'impatto turistico poi è a detrimento della fruizione
ci dei cittadini. Ci ricordiamo quando venne inaugurato quel parcheggio con le opposizioni che dicevano che non l'avrebbe usato nessuno.
Sì, che sarebbe stato un parcheggio morto di fatto, no? Fantasma, parentesi, margini.
Parentesi, prego.
No, ma le opposizioni fanno sempre così.
Andiamo avanti, infatti.
Anche Smith diceva che la tranvia era una cosa orribile. Poi, infatti, su questa cosa della tranvia probabilmente ha perso le elezioni. Noi abbiamo un elemento, quel parcheggio funziona benissimo, con la sindaca Sereni abbiamo fatto anche un incontro in prefettura per chiedere anche in quel contesto alla società privata che lo gestisce per conto di Autostrade di costruire un sistema di sicurezza, perché non era possibile che in quel parcheggio non ci fosse un presidio fisso. Credo che lo stiano facendo, che seguiranno delle richieste di informazioni nei prossimi giorni, ma è un parcheggio che funziona benissimo e che ha dei numeri impressionanti, specialmente dei bus, perché di fatto è diventato un hub di interscambio senza uscire dall'autostrada tra gli autobus e la nostra città. Noi stiamo monitorando questa cosa, in realtà l'elemento di complicazione c'è in alcune giornate e in alcune fasce orarie che non sono quelle del pendolarismo, però è una situazione che monitoriamo costantemente.
Anche la domenica, vero? Forse
anche
una
la
delle
domenica
giornate.
Anche la domenica, perché ovviamente lì ci sono dei flussi che sono fondamentalmente legati alle visite nella nostra città. E quindi insomma continuiamo a monitorarlo e a cercare delle soluzioni. Ovviamente tutto quello che riguarda l'aumento delle frequenze, l'aumento dei chilometri ha un elemento di costo importante che possiamo sostenere nella misura in cui troviamo il finanziamento, e comunque tecnicamente non è banale.
Raffaele, io mi porto dietro anche tante segnalazioni di ascoltatori e ascoltatrici da Dillo a Controradio, come tu immagino, sai che vedono nell'arrivo di Giorgio un'occasione importante. Ponte Vespucci, i lavori sul ponte, questa cantierizzazione infinita.
Il ponte Vespucci sembra la novella dello Stento. Allora, i lavori di messa in sicurezza del ponte sono finiti. Sono finiti, il che vuol dire che adesso il ponte è stato riaperto in entrambi i sensi con una carreggiata. Il ponte via via sarà interessato dal passaggio, dal ritorno anche degli autobus di linea che per un bel po' non sono passati da lì. Deve avere un monitoraggio questi passaggi. Appena avranno finito il monitoraggio, il ponte sarà definitivamente dichiarato ok. L'obiettivo è che su quel ponte noi si riportino due cose. Uno, il parcheggio, perché è una zona, quella di Oltrarno, con un enorme problema di parcheggio, perché non si sono realizzati i parcheggi interrati anche per le opposizioni, dal mio punto di vista sbagliate, di alcuni comitati, ma abbiamo un Oltrarno che è pieno di macchine e le macchine sono persone che devono in qualche modo lasciarla per tornare a casa. Quindi lì ci metteremo dei posti auto e ci metteremo anche però due belle piste ciclabili, una per senso di marcia, larghe, protette, che connettano un pezzo di città che ancora oggi è un po' tagliato fuori da questo sistema.
Se iniziate a scavare per fare i parcheggi, che sarebbe la cosa che vediamo anche in molte altre città europee, qui subito troviamo antiche vestigia, sovrintendenze, blocco, fermi, burocrazie, cioè è una città che si presta male a questa operazione, al di là di quello che si può pensare dei comitati eccetera.
Non lo so, Bologna hanno fatto dei parcheggi interrati bellissimi, in alcuni casi è stata anche l'occasione per tirare fuori dei reperti, anche perché l'alternativa è che rimangano seppelliti, non che stiano in un museo. Io credo che ci serva cominciare a avere un approccio meno ideologico a queste cose.
Ma quindi serve per riaprirla questa partita?
Non è che sono per riaprirla, abbiamo chiesto di avviare la progettazione di alcuni parcheggi interrati in città, al Cestello e a Porto Romano ad esempio, ma credo che si possa aprire una discussione anche su altri contesti. Noi dobbiamo fare spazio alla vita in superficie, che vuol dire levarci le macchine. Per levarci le macchine, specialmente nel centro storico, che è un ingorgo di auto, abbiamo bisogno di decidere dove le mettiamo. Possiamo dire ai fiorentini di usarli il meno possibile? Sì, lo stiamo anche facendo, li stiamo provando a offrire delle alternative, ma non possiamo pensare che le macchine se le mettano in tasca, perché in tasca le macchine non ci stanno. E non possiamo nemmeno pensare che i fiorentini debbano continuare in alcune zone della città a passare ore l'anno della loro vita a cercare parcheggio.
Allora, arrivano dei messaggi, ricordate all'assessore la targa sul ponte Vespucci da rimettere per l'ambulante ucciso, il già sta segnando. Giorgio, in effetti è una tematica carissima non solo ai nostri ascoltatori, non so se sia stato già affrontato. Ci segnalavano il parcheggio sotto il mercato di San Lorenzo, non funziona da tempo il telepass e il bagno chiuso da mesi, questo magari vale una verifica. Assessore, poi parlavano dei luoghi di aggregazione che sono stati esportati fuori dal centro, all'esterno, a partire dall'università, il tribunale, tutto questo insomma crea un impoverimento del tessuto. E poi soprattutto c'è una problematica di mezzi, al polo scientifico di Sesto da Campo di Marte ci vuole un'ora e mezza la mattina con i mezzi pubblici. Questo è un tema importante.
Sì, è un tema importante che non dipende dal comune di Firenze e basta, su cui dobbiamo fare una discussione anche con il comune di Sesto. Dopodiché è un tema talmente importante che si è deciso di progettare anche la tranvia per raggiungere Sesto e con un passaggio che è anche dentro il polo. È importantissimo perché lì ci sono migliaia di persone e in prospettiva saranno sempre di più, perché l'università ha intenzione di spostare lì, se non ho capito male, anche altre facoltà, e per questo abbiamo bisogno di costruire un sistema che funzioni. Il polo di Sesto è nato in un contesto aperto, in un contesto dove non c'era altro, ma ha bisogno di un collegamento, come ha bisogno dei servizi, perché quel posto ha bisogno di servizi più efficienti per gli studenti. È un luogo che conosco bene perché quando ero studente lì abbiamo fatto diverse assemblee, ed è un posto cui serve dare risposte. Sulla vicenda invece del spostamento delle funzioni in altre zone della città, Vivi Dio che abbiamo spostato le funzioni in altre zone della città, altrimenti oggi il centro sarebbe invivibile, ancora di più di quanto non sia adesso. E il fatto di aver spostato delle funzioni fuori dalla città dà l'idea che per noi la città sia tutta la città, perché le funzioni di pregio non stanno soltanto nel centro storico, come succede in tutte le città del mondo. Io ho studiato all'Università di Bruxelles, l'Università di Bruxelles è Excel, non è nel centro storico di Bruxelles. Così come altre istituzioni importantissime a Bruxelles non sono nel centro storico, ma questo è ovunque. Il punto è, in quegli spazi che si liberano, cosa metti, che funzioni metti, ma soprattutto che strumenti hanno le amministrazioni per evitare che le funzioni di un centro storico attrattivo come il nostro non vengano stravolte da un turismo che negli ultimi 10 anni è diventato un fenomeno di massa, ingestibile perché è troppo forte e perché il mercato è andato molto più veloce della politica.
Assessore, siamo davvero in conclusione, torniamo un attimo sulla Vax a Natale, davvero ci sarà la possibilità di annunciare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici la possibilità di non intasare i parcheggi o il famoso cordone dei viali in prossimità degli acquisti natalizi, perché questo è importante.
La data dell'avvio della Vax la comunicherà ovviamente la sindaca, ma noi confidiamo che le procedure di ok all'esercizio, diciamo, siano il più breve possibile. Ci stiamo adoperando per questo, dando piena e massima disponibilità alla commissione ministeriale. Credo che anche a Roma possano capire che, diciamo, dopo anni in cui la città ha subito i disagi, lo stress dei cantieri, anche come regalo di Natale sarebbe importante farci andare i fiorentini in centro.
Non abbiamo chiesto ZTL Scudo Verde perché noi ci aspettiamo delle notizie diciamo non in divenire ma progettuali importanti, diciamo. Anche perché tante sarebbero le domande sullo Scudo Verde, quando iniziarsi realmente a preoccupare, quando avere risposte diciamo definitive. C'è ancora molta incertezza su questo, motivo in più da parte dei nostri ascoltatori, motivo in più, assessore, per rivederci magari a dicembre.
Quando volete.
Grazie all'assessore Andrea Giorgio del Comune di Firenze per esserci voluto a trovare. Arriva il giornale radio di Popolare Network lunedì 18 novembre 2024. Sono le 9:30. Subito dopo arriva Semi Resilienti.
Eh sì, e la puntata è dedicata alla trasformazione, la sesta puntata per sperimentare e imparare nuove tecniche di panificazione.
Grazie assessore e buon ascolto sulle nostre frequenze.
Buona giornata.